Buongiorno fratelli, aprite le vostre Bibbie al libro di Genesi, capitolo 4. Vi siete resi conto che stiamo seguendo una linea di predicazione, una serie che ha a che vedere con la fede in Dio. Non la fede nell'umanismo, la fede nella menzogna, nell'errore, nella falsità, se non che la fede in Dio. Nel capitolo 4 nel libro di Genesi, immediatamente ci rendiamo conto che, leggendo questo capitolo, che l'enfasi qua è sulla persona di Caino, ossia che Dio desidera che noi conosciamo più e più delle conseguenze dell'incredulità, e che facciamo molta attenzione per non cadere in un cattivo esempio come questo. Però nel caso di Abele se ne parla di lui solamente in 2 o 3 versetti. Il resto del capitolo ha a che vedere soprattutto con Caino, perché Dio vuole che noi abbiamo una prospettiva migliore di quello che è l'incredulità, la ribellione e le conseguenze che portano queste cose. Vuole che questo sia come uno specchio della nostra vita per correggere in tempo, cosicché leggendo nel capitolo 4 di Genesi, dal versetto 1 dice: ora Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale conoscì e partorì a Caino, e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto dell'Eterno. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. E avvenne di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta dei frutti della terra all'Eterno. E Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E l'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e l'offerta sua. E Caino fu molto irritato e il suo viso fu abbattuto. E l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato e perché hai il volto abbattuto? Se fai bene non rialzerai tu il volto, ma se fai il male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Padre, ti ringrazio perché la tua parola è viva ed efficace, e ti chiedo che il tuo nome sia glorificato e che tutto il tuo popolo sia benedetto. Ti chiedo di aiutarmi a poter dare questo consiglio, Signore. Credo nel potere che emana dalla tua parola, nello Spirito Santo che fa l'opera tua. Pertanto grazie fin da ora per quello che tu farai in Cristo Gesù. Amen e amen. Voglio parlarvi in questa opportunità del tema: è insensato decidere coscientemente di non credere. Ci sono persone che, nonostante tutta la conoscenza che hanno, decidono di essere increduli. Quando Gesù termina il sermone dal monte, dà un'avvertenza circa quelle persone che coscientemente decidono di essere increduli. Non è per mancanza di conoscenza, se non che è per ribellione. Quando Gesù ha detto: chi ascolta la mia parola e non la mette in pratica, lo assomiglierò a un uomo che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Ossia che la persona che ha la conoscenza, però che non la applica questa conoscenza attraverso l'obbedienza, il Signore assomiglia a una persona che costruisce una casa sulla sabbia. Però una persona che ascolta la mia parola, ha detto Gesù, e la fa, lo assomiglierà a una persona che costruisce la sua casa sulla roccia. E dice la Bibbia che sono venuti venti e tempeste, e la casa che è stata edificata sulla sabbia è caduta, ma quella che era stata edificata sulla roccia non è caduta. Che cosa significa questo? Che una persona che ha la conoscenza e obbedisce alla parola per fede, allora la sua propria casa è sicura, ossia la sua vita spirituale ha stabilità. Però un altro che solamente ascolta, come il caso di Caino, Caino aveva conoscenza di Dio, aveva conoscenza della parola di Dio. E oltre a questo, siccome sicuramente aveva parlato con i suoi genitori, Adamo ed Eva, Dio chissà come parlava con Adamo, parlava anche con Caino, però aveva solo la conoscenza e non la obbediva, cosicché quando Gesù ci sta parlando del sermone dal monte, la roccia qua si riferisce all'obbedienza. ossia che la persona incredula attua in ribellione, però la persona che è credente attua in obbedienza. Ossia che la disobbedienza e l'obbedienza sono determinate una dalla fede e l'altra dall'incredulità. Ossia la domanda è, fatevi questa domanda, perché siamo disobbedienti? Semplicemente perché siamo increduli. Perché siamo obbedienti? Perché abbiamo fede, crediamo al Signore. Quando noi non sappiamo come attuare in questa via della fede, è lì che noi ci mettiamo in problemi. Vediamo in questo caso Caino, che si è messo in gravissimi problemi. Allora vediamo la insensatezza che c'è stata in lui, perché coscientemente ha voluto non credere. È stato con premeditazione, con dolo, resistere alla fede. Però come è successo questo? Analizziamo in primo luogo la rivelazione di Dio di se stesso. Dio stava orientando Caino insieme ad Abele e ai suoi genitori, rivelandosi se stesso. Come Dio lo fa? Attraverso la creazione, dice la parola di Dio in Genesi 1 e 2, che Dio ha fatto ogni cosa. Adamo ed Eva avevano questa conoscenza di Dio e lo hanno trasmesso ai loro figli, Caino e Abele. La Bibbia dice nel Salmo 19, il versetto 1, che i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Ossia che Dio parla attraverso la stessa creazione, perché la creazione parla di Gesù, di Dio stesso. Perché vediamo nella creazione sapienza, potere, intelligenza, bellezza. Ossia che i dettagli della natura ci stanno parlando dell'essenza di Dio. Per questo in Romani capitolo 1, versetto 19, dice: infatti quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, onde che essi sono inescusabili. Caino non aveva nessuna scusa sul fatto che Dio non gli aveva parlato. Egli aveva conoscenza perché gli parlava attraverso la creazione, come a me e a voi. Dio ci parla attraverso di quello che egli ha fatto e non solamente attraverso la creazione, se non anche nella sua parola. Vediamo in Genesi capitolo 3 come ha parlato ad Eva, li ha avvertiti attraverso questi capitoli dell'albero del bene e del male, della conoscenza del bene e del male. C'era parola di Dio nella loro vita e così noi abbiamo la parola di Dio. Dio ci parla attraverso questa parola, non solamente attraverso la creazione, attraverso anche la Bibbia. Dio ci sta ministrando ogni volta che leggiamo la Bibbia e ascoltiamo il suo messaggio, ci sta parlando al nostro cuore. Egli non resta senza rivelazione, se non che comunica con noi. Così dice anche la parola di Dio, che Dio ha parlato attraverso di suo figlio, ossia Cristo. Dio ci parla attraverso di Gesù. Per questo in Giovanni capitolo 1 dice: il principio era la parola, e la parola o il verbo era Dio. E dice nel versetto 14: il verbo si è fatto carne, parlando di Cristo nostro Salvatore. Per questo l'Epistola agli Ebrei capitolo 1 dice: Dio, avendo molte volte in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ci ha parlato con noi mediante al suo figliolo, che ha costituito erede di tutti e mediante il quale ha creato l'universo. Dio si è rivelato attraverso Cristo, attraverso l'universo. Noi non possiamo dire che Dio non ci ha parlato. Nel caso di Caino, sì, Dio ha parlato e si è rivelato a Caino per mezzo alla creazione, per la parola, e certamente c'era stata una comunione tra Dio e la prima famiglia sulla faccia della terra. Allora vediamo qua l'avvicinamento spontaneo che c'è stato nella vita sia di Caino che di Abele per cercare Dio. Per questo che i primi versetti che abbiamo letto ci rendiamo conto che a Caino e ad Abele stavano offrendo un'offerta a Dio. Dice il versetto 3: e avvenne di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno, perché l'uomo tende ad avvicinarsi a Dio. La Bibbia dice nel libro di Ecclesiaste che Dio ha messo il senso dell'eternità nel nostro cuore. L'immagine e la somiglianza che abbiamo di Dio come esseri umani, questo ci impulsa, ci spinge a cercare Dio. Perché voi siete qua? Perché il suo spirito che è in voi vi spinge, e anche lo spirito umano che è in noi, siccome è a somiglianza di Dio, ci fa cercare le nostre origini. Per questo gli uomini durante tutta la storia hanno cercato Dio. Il problema è che molti lo cercano nel modo sbagliato. Per questo Dio è venuto a rivelarci il modo corretto di avvicinarsi a Dio. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Dio sempre ci orienta come avvicinarsi a Lui, come l'attitudine interna di avvicinarsi a Dio è attraverso la forma che Dio ha stabilito, e in questo caso l'unica maniera è Gesù nostro Salvatore. Però vediamo qua questa reazione, questa attitudine spontanea di avvicinarsi a Dio. E nel caso, per esempio, dell'avvicinamento in forma incredula da parte di Caino, vediamo un atto di ribellione. Però mi chiederete: ma che cosa è successo? Il fatto è che quando si legge con poca attenzione la Bibbia, non ci rendiamo conto che quando Caino ha portato la sua offerta a Dio, e Dio non l'ha accettata come una buona offerta, possiamo pensare: ma che c'è di male? Lui era agricoltore, è chiaro che aveva portato questo che aveva prodotto la terra. Però quando uno vede così leggeramente, tende a questi tipi di ragionamenti, non si accorge che questa non è la verità. Il problema che vediamo qua è che Caino si è avvicinato con un'offerta di incredulità. Fratelli, l'insegnamento che Caino ed Abele avevano ricevuto da parte di Dio, da parte dei suoi genitori, era un insegnamento su quello che era Dio e su quello che Dio voleva, e come voleva che si stabiliva la comunione con Lui. Per esempio, nella storia di Adamo ed Eva vediamo che quando l'uomo ha peccato, vediamo Dio come un giudice, però un giudice giusto. Essi conoscevano Dio come un giudice giusto, però si sono anche resi conto dell'insegnamento che l'uomo è un uomo, che l'uomo è un peccatore, cioè che vivevano in uno stato di peccato. Essi si sono resi conto per l'insegnamento e esperienza di questo, e si sono resi conto anche che l'uomo è perseguitato dalla colpa. Sicuramente i genitori di Caino gli avranno raccontato qual era la loro esperienza, gli avranno raccontato che avevano cercato di coprirsi con foglie di fico, e gli avranno raccontato che quando essi avevano peccato gli era successo quello. E un'altra conoscenza che Caino aveva è che l'uomo scappa da Dio, perché i suoi genitori gli hanno raccontato che quando hanno ascoltato la voce di Dio si sono nascosti nel giardino. Chi l'incredulo vive con un senso di persecuzione. Sicuramente ci vediamo qua che l'uomo non può coprire i propri peccati, soprattutto davanti a Dio trattiamo di nasconderci. Caino si era reso conto che il peccato attrae la vergogna, e che non avevano potuto coprire con le foglie di fico. E si è reso conto anche di un'altra cosa, che l'uomo peccatore è destituito dalla gloria di Dio, e si è reso conto dal fatto che i suoi genitori erano stati cacciati dal giardino dell'Eden. Ossia, il peccato ci caccia praticamente dall'esperienza della gloria di Dio. Caino sapeva perfettamente tutte queste cose, e sapeva anche che Dio è colui che stabilisce la giustizia. Perché quando Adamo ed Eva hanno trattato di coprire le proprie vergogne con la propria giustizia, le foglie di fico, Dio gli ha spiegato che non era così. Allora il Signore uccise un animale e li ha coperti di pelli. E che cosa ci dice la parola in questo caso? Che l'uomo che ha peccato Il peccato ha prodotto la morte ed è una morte che deve venire come sentenza a causa del peccato. Per questo incontriamo il principio equitativo nella Bibbia, occhio per occhio e dente per dente. Non si può pagare con un dente un occhio, con un occhio un dente. Deve essere equitativo. Allora, siccome è l'uomo che ha peccato, è l'uomo deve morire, perché la paga del peccato è la morte. Dio già gli stava insegnando ad Adamo ed Eva, e anche da Caino e Abele, che la forma corretta di avvicinarsi a Dio doveva essere in forma equitativa, doveva esserci una morte espiatrice del peccato, non era il frutto della terra, se non che doveva esserci una morte. Cosicché quando il Signore veste Adamo ed Eva, di pelle, già stava parlando di un principio che doveva essere stabilito, che l'uomo è quello che pecca e l'uomo deve pagare. Però la meravigliosa cosa che succede a voi e a me è che Dio ha pagato per voi e per me, per questo si è fatto uomo. Chi ha peccato? L'uomo. Chi ha pagato sulla croce del Calvario? Dio fatto uomo. Egli ha pagato per me, perché in altra forma Dio sarebbe ingiusto, ed egli non può negare se stesso, perché la paga del peccato è la morte. Allora quando Dio stabilisce questo e li veste di pelle, Caino sapeva perfettamente questa situazione, che doveva esserci una paga sostitutiva per la sua propria vita. E allora vediamo che questo animale che è stato sacrificato per poter vestire i suoi genitori, e un'altra cosa, doveva rendersi conto che è Dio che provvede il mezzo per la giustificazione. Non sono stati Adamo ed Eva che hanno procurato l'animale per giustificarsi, se non che è stato Dio. Per questo la salvezza non ci appartiene. Non possiamo essere salvi con quelli che abbiamo, se non che quelli che Dio provvede, in questo caso l'agnello di Dio. Per questo Giovanni il Battista ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Perché egli sapeva perfettamente che Gesù era il compimento di quel sacrificio che vediamo là in Genesi e durante tutto l'Antico Testamento, che era compiuto nella persona del Signore Gesù. Allora vediamo qua che tutto l'insegnamento teologico, sì, la conosceva, l'avevano Caino e Abele. Però il problema di Caino è che ha avuto un rifiuto e una sfida verso Dio, dal momento che dice nel versetto 2, e lo leggiamo con molta cura, poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. E avvenne di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Qui è la chiave, la parola offerta. Etimologicamente la parola ebrea significa gratitudine per effettuare una riconciliazione. Ed egli sapeva che l'unico modo per arrivare a una riconciliazione con Dio doveva essere equitativa, doveva essere con un sacrificio, non con la frutta, non con la verdura o con i legumi che chissà portava. In altre parole, Caino ha attuato basicamente con un'attitudine di disprezzo e ribellione, coperta di pietà. Signore, qua ti porto un'offerta, però non era l'offerta che Dio aveva stabilito, se non quella che aveva stabilito Caino, e non per ignoranza, se non che con attitudine contraria a Dio. Caino è stato il primo religioso che è nato in questa terra. Di che parliamo, fratelli? La religione non è altro che un'azione di ribellione. Dio ci ha detto con molta chiarezza la forma di stabilire una comunione con Lui, che deve essere attraverso un sacrificio. Il perdono dei peccati non verrà perché a me è venuto in mente di fare una penitenza o di fare qualcosa che possa fare per meritare il perdono. No, è qualcosa che Dio ha già fatto, ha già dato, come Cristo Gesù nostro Salvatore. Quando Caino viene ad offrire questo, dice la parola che Dio non l'ha visto con aggrado, perché stava attuando con conoscimento di causa e disprezzando quello che Dio aveva stabilito, e stava attuando con ribellione, però coperto da una da una certa pietà. Questo è quello che succede con le religioni che esistono in tutto il mondo e tutti i secoli. Si vedono molto, con molta pietà, molto belle, però dietro questo mascheramento esiste il più grande insulto che uno può fare a Dio. Sapete qual è? È dirle, Signore, io sto diventando il mio proprio Cristo, il mio proprio Messia, offrendo quello che io voglio per poter avere comunione con te. Gli sta dicendo, sarebbe stato meglio che non avresti mandato Gesù a morire alla croce del Calvario, perché io sto salvando me stesso attraverso quello che faccio. Questo è un atto di prepotenza, pura superbia dei 24 carati, fratelli. Vediamo persone, religioni così belle, così sembrano piacevoli. Fratelli, non fatevi imbrogliare a queste cose. Le religioni sono un atto di incredulità e ribellione. In altre parole, possiamo dire, fratelli, che quello che stava succedendo lì era semplicemente un prolungamento della ribellione angelicale sulla terra. Lo stesso spirito di Satana nel cielo, che si è ribellato contro Dio, adesso stava cercando un uomo che si ribellasse contro Dio sulla terra. Caino è caduto nella trappola e ha cominciato ad attuare in questo modo, e lo ha fatto attraverso la sua volontà, non per mancanza di conoscenza. Si è ribellato contro Dio. Più avanti in Genesi, sempre in Genesi, incontriamo la Torre di Babele. Anche lì gli uomini si ribellano contro Dio. Durante tutta la storia, da Caino in avanti, gli uomini si ribellano verso Dio. Dio e gli uomini vogliono fare quello che vogliono, come lo vogliono, si ribellano continuamente contro Dio e hanno la conoscenza di Dio, perciò sono inescusabili. Il Signore Gesù Cristo, in un'opportunità, quando Pietro stava affondando, gli fa una domanda: perché hai dubitato? Cioè, dammi una ragione, dammi una spiegazione, perché hai dubitato? E ascoltate bene, fratelli, Gesù gli stava chiedendo una ragione. Però la causa fondamentale di quello che stava succedendo era l'incredulità. Il dubbio sorge nella mente e nel cuore perché non crediamo a Dio. Questo, fratelli, ci porta ad analizzare, d'altro lato, l'offerta di Abele. Vediamo l'offerta di Abele come un avvicinamento di fede nella rivelazione che Dio aveva fatto. I due figli avevano ricevuto la stessa istruzione, non avevano cattive compagnie, non c'era gente cattiva. Erano solo quattro esseri sulla terra, non c'erano problemi. Oggigiorno molti danno la colpa alla società perché li ha condizionati ad essere quelli che sono. Non è così. La società l'unico che fa è chissà aggiungere qualche cosa al problema che già esiste. Però il problema è dentro, nel cuore. Vediamo qua la prima famiglia sulla faccia della terra senza avere nessuno che li condizionava. Non c'era televisione, non c'era internet, non c'era discoteche, non c'erano cantine per ubriacarsi, non c'era niente di tutto questo, non c'erano casinò. Però vediamo un ambiente relativamente sano, perché a partire dal peccato comincia a entrare la malvagità. Però vediamo che il male è dentro il cuore. Però tutto radica quando si danno le spalle a Dio, non si crede a Dio, allora il male comincia a crescere. Però quando si crede in Dio, il male comincia a retrocedere. Vediamo qua il caso di Abele. Nel versetto 4 di questo stesso capitolo dice: e Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo grece e del loro grasso, e l'Eterno guardò con favore da Abele e la sua offerta. Per quale ragione? Dov'è il principio per il quale Dio ha visto con aggrado la offerta di Abele? È rivelato nel libro di Ebrei 11 capitolo 4. Per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Ossia, il sacrificio di Caino era un sacrificio di incredulità e ribellione. Il sacrificio che stava offrendo Abele era in base alla fede di quello che Dio aveva già rivelato. Per questo Dio ha visto con favore l'offerta di Abele e ha rifiutato quella di Caino. Per questo la Bibbia dice sempre in Ebrei 11 che senza la fede è impossibile piacere a Dio. La domanda è: che tipo di offerta sto dando io a Dio? E voglio fare una parentesi che non ha niente a che vedere con questo messaggio. Abbiamo ascoltato molti predicatori, alcuni maestri che parlano rispetto a queste offerte e dicono l'offerta che ha portato Abele ha portato degli agnelli che ha portato Abele, ha portato le cose più grasse, perciò fate la vostra offerta più grassa possibile, perché così, cioè tanti biglietti, tanti dollari, perché così piacerete di più a Dio. Non ascoltateli, perché qua non ha niente a che vedere con le finanze, non ha niente a che vedere con denaro. Molti manipolano questo per fare i soldi. Fratelli, questo è antibiblico. Se diamo la decima o diamo le offerte, lo facciamo perché sappiamo che è un principio biblico, però non facciamoci manipolare su queste cose. Non ascoltate la dottrina della prosperità che dice che più voi offrite e più vi darà. Noi abbiamo già avuto Cristo e se abbiamo Cristo lo abbiamo tutto. Gloria a Dio. Però questo avvicinamento di fede che ha avuto Abele per la rivelazione di Dio, che belle le caratteristiche che incontriamo direttamente qua, è un avvicinamento basato nell'espiazione, in un sacrificio. Vediamo che qui Abele si avvicina con questa attitudine di favore a Dio, ed è anche stato un avvicinamento basato nella perfezione dell'agnello sostituto. Ha portato gli agnelli più grassi, l'offerta che non aveva difetto, come più avanti lo vediamo con maggiore specificazione nel libro di Deuteronomio e di Esodo, che doveva essere un agnello senza difetto, perché stava vedendo da lontano l'unico agnello che non aveva difetto, che era il nostro Gesù. E per questo Giovanni Battista ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Fratelli, le persone nell'Antico Testamento sarebbero state salve attraverso la fede verso il futuro. Noi invece siamo salvi per fede verso quello che è successo nel passato, cioè alla croce del Calvario. Essi vedevano già l'agnello perfetto, ossia Gesù, il Messia, e per questo saranno perdonati i loro peccati. Nell'Antico Testamento, quando una persona moriva, andavano al Seol, che aveva due praticamente compartimenti, il seno di Abramo e il Seol. Il seno di Abramo era dove andavano i giusti, ossia quello che avevano creduto che un giorno sarebbe venuto l'agnello di Dio. Essi stavano nel seno di Abramo, e quelli che non credevano erano nel Seol, l'inferno. E ascoltate questo, non è purgatorio. Questo è antibiblico, è un'idea antibiblica. L'inferno è come un forno a microonde. Però il destino finale, dopo questo microonde, si chiama lago di fuoco. Quando il nostro Signore Gesù Cristo muore, dice la parola di Dio, che egli è disceso nelle parti più profonde della terra e ha portato prigioniero la prigionia. Questo lo vediamo in Efesini 4, in Prima Pietro capitolo 3. Non abbiamo tempo per analizzare questo. Quando Gesù si presenta nel seno di Abramo, chi c'erano lì? Quelli che un giorno hanno attuato con fede, e fra essi c'era Adamo, Eva, Abele. Essi sapevano che non potevano avvicinarsi a Dio attraverso i propri mezzi, doveva esserci un sacrificio. Quando Abele ha offerto quell'agnello, egli sapeva che non poteva avvicinarsi a Dio se non che attraverso il pagamento che Dio avrebbe fatto, e che quell'agnello che stava offrendo era solo un prototipo dell'agnello di Dio, ossia che ha lanciato la sua fede verso il futuro. E quando Gesù si presenta nel seno di Abramo, dove c'erano tutti i giusti, erano lì aspettando, perché il sangue di agnelli e capretti non poteva togliere il peccato. Quando, ve lo riassumo così, quando mi immagino che il Signore ha detto: quando voi avete attuato con fede nel passato, è come se vi fosse stato dato un assegno senza fondo, e mentre non si sarà stata depositata il deposito della sangue perfetta dell'agnello di Dio, allora vedrete la vostra salvezza. Adesso io ho compiuto il mio sacrificio, adesso sì, siete salvi, possiamo andare tutti verso l'alto. Allora vediamo qua che nell'Antico Testamento erano salvati attraverso la fede verso quello che sarebbe successo un giorno sulla croce del Calvario. Noi siamo salvati per la fede di quello che è già stato fatto, di quello che Gesù ha già fatto. Essi sapevano perfettamente che quello sarebbe accaduto. In più, Abele aveva il desiderio di offrire a Dio per onorarlo, perché la stessa parola ebrea che si traduce come offerta è una parola che esprime gratitudine. Per questo Abele offre questo. Qual è stato il risultato nella sua vita? Prima di tutto c'è stata un'accettazione del suo carattere umile da parte di Dio, perché dice qua che Dio ha visto con favore l'offerta di Abele, e ha visto con favore l'offerta. Egli sapeva perfettamente che non poteva perdonare se stesso, che non poteva lavare il proprio peccato, doveva accettare che Dio avrebbe pagato per lui. Questa è vera umiltà. Noi non possiamo pagare per il nostro peccato. Per questo Abele è stato visto con favore da parte da Dio. E non solamente questo, se non che Dio ha accettato il suo atto di fede come offerta che aspettava. Che offerta aspetta Dio per benedirvi? Non è un'offerta di denaro. Noi offriamo finanziariamente non per essere benedetti, se non che siamo già benedetti, capite? Non fatevi ingannare da questi che dicono seminate, seminate. No, Cristo ha già dato la sua vita, per cui siamo benedetti in Cristo Gesù. Se diamo qualcosa finanziariamente perché amiamo Dio, quando Dio, Cristo ha offerto la sua vita, ci ha arricchiti tutti, allora cosa aspetta Dio da voi e da me? Aspetta un'offerta di fede, semplicemente. Dio non vi chiederà di essere perfetti, perché non si può essere perfetti, non vi chiederà di fare sacrifici. No, quello che vi chiede Dio è che gli crediate a quello che ha fatto, l'opera maestuosa, più grande di tutta la creazione, di tutto quello che esiste. L'universo è bellissimo, la creazione della terra è bellissima, tutto quello che ha fatto, non ci sono parole per descriverlo, però ancora più grande la creazione stessa è la salvezza in Cristo Gesù. Allora quando crediamo a quest'opera che Dio ha fatto in Cristo alla croce del Calvario, in questo momento, in questo atto di fede, è l'offerta che Dio aspetta da noi. Che cosa ha chiesto Gesù al lebbroso o ai ciechi che incontrava? Gesù ha chiesto: che vuoi che ti faccia? Un cieco ha risposto: che riceva la vista, che mi salvi dalla lebbra. Che rispondeva Gesù? Credi? Vuoi? Credi? Sì, credo. Allora per questa offerta di fede che mi stai dando ti guarisco. Tu credi, gli stava dicendo Gesù, tu credi che io sono l'agnello di Dio che toglie il peccato e che per le mie piaghe tu puoi essere guarito? E guarivano, non c'era altra cosa. Per questo qualcuno ha detto che il credente è la persona più umile che possa esistere sulla faccia della terra, perché che gloria c'è nella fede? Niente, perché tutto è gratuito. Noi dobbiamo capire che l'offerta che aspetta da noi è la fede in Cristo Gesù. Per questo la Bibbia ci esorta alla fede, perché dice il giusto vivrà per fede. Che abbiamo bisogno noi perché Dio attui? Fede, fede in Cristo Gesù. E lì è il fondamento di tutto. Orbene, a Caino, nonostante avesse la rivelazione, si è resistito a tutto questo e ha detto: no, io mi rifiuto, nonostante nella conoscenza. Alcuni hanno letto la Bibbia e ascoltano messaggio dopo messaggio e si mantengono nel proprio schema. Però voglio che vediamo l'altra faccia, che sono le esperienze dell'incredulo e del ribelle contro Dio. Nel caso di Caino, qual era l'evidenza che ha cominciato? Dice nel versetto nel versetto 6: e l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? E perché hai il volto abbattuto? E se fai bene non rialzerai tu il volto? Ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino disse ad Abele suo fratello: usciamo fuori i campi. E avvenne che quando furono nei campi, Caino si levò contro Abele suo fratello e lo uccise. Vediamo qua, prima evidenza. di una persona che cammina in incredulità e in ribellione contro Dio. Prima si irrita contro colui che piace a Dio. Per questo alcuni di voi che state piacendo a Dio, senza nessun motivo, cominciate ad avere problemi con alcuni. E voi pensate, perché ce l'hanno con me? Cosa sta succedendo? Io sto cercando di piacere a Dio. Ed è che la persona che è incredula e ribelle si irrita sempre con qualcuno che piace a Dio. La parola irritarsi significa incendersi d'ira, infuriarsi. E perché? Perché noi non siamo di questo mondo, vi perseguiteranno perché voi non siete di questo mondo. Se foste di questo mondo, il mondo amerebbe i suoi. Per questo troviamo persecuzione, non solamente quella storica, se non che quella attuale, perché molti cristiani sono morti durante tutta la storia e oggi stesso, perché lo stesso spirito di Caino, di incredulità e di ribellione contro Dio, produce molestia contro quelle persone che stanno piacendo a Dio. E non solo questo, un'altra evidenza di una persona che cammina in incredulità, e voglio dirvi questo, fratelli, voglio che vediate questo come uno specchio per vedere se state camminando nella fede o in incredulità. Primo, se voi vi state irritando contro le persone che stanno piacendo a Dio, fate attenzione perché questo è uno specchio. Due, siete perpetuamente molesti, vi siete abbattuti nel volto, vi sentite male, ossia avete perduto la gioia della vita. Perché l'avete perso? Chiedetevi se non è stato a causa della vostra incredulità. Un'altra evidenza, invidia. Caino ha avuto invidia del suo fratello Abele, nel versetto 5 e nel versetto 6. L'invidia non è altro che sentire fastidio per le vittorie di un'altra persona. Se noi ci sentiamo fastidiati perché qualche altro piace a Dio, lì sta riflettendo non solo il peccato e l'invidia, se non sta riflettendo anche la causa di questa invidia, che è l'incredulità e la ribellione contro Dio. Una quarta evidenza, non accettare il nostro errore o aver operato male. Guardate nel versetto 7, il Signore dice, o dal versetto 6, e l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato e perché hai il volto abbattuto? Se fai bene non rialzerai tu il volto? Ossia, quest'uomo non risponde niente, Caino non risponde niente, non accetta il suo errore e non crede di aver fatto qualcosa di male. Quando qualcuno non accetta, nonostante sia così evidente il male, e non lo vede, come che non avesse fatto niente, dice io non ho offeso, io non ho peccato, io non ho offeso nada, non accetta il suo errore. Questo è evidenza di incredulità e ribellione, e non solamente questo, se non che l'esperienza qualifica la nostra etica. Nel versetto 7 sta evidenziato che l'esperienza di sentirsi amareggiato, pieno di odio, di infuriarsi contro altre persone, ci sta dicendo che tipo di persone siamo. Un'altra evidenza è la schiavitù. Perché questo è il risultato dell'incredulità. Qua il Signore sta dicendo l'ultima parte di questo versetto, e tu lo dominerai. Gesù gli sta dicendo, tu puoi arrivare a peccato, però se ti fai vincere dal peccato diventerai schiavo del peccato, e non solamente questo, ma rinuncerai alla capacità attraverso la disobbedienza di dominare il peccato. Allora viene controllato il peccato, questo sta dicendo il versetto 7. Il peccato è lì, alla porta, tu lo puoi vincere, però non voi. Caino si è fatto schiavizzare dal peccato perché ha rinunciato alla sua capacità di poter uscire da lì e non l'ha voluto. C'è gente che preferisce mettersi nel fango, di andare nel pozzo più profondo pur di non salvarsi, perché non gliele importa. E perché? Perché c'è stata credulità e perché c'è stata ribellione. E li molesta Dio, li molestano le persone che stanno piacendo Dio, non hanno lo stesso spirito. Per questo ha detto Gesù, io non sono venuto a portare pace ma a portare spada, in dissensione, la nuora dalla suocera, il padre contro il figlio e il figlio contro il padre. Perché? Perché ci sono persone che attuano in incredulità e in ribellione e portano dissensione e non permettono di vivere in libertà e rinunciano alla capacità di poter controllare il peccato. Però sono anche persone ingannevoli, l'astuzia, la menzogna. Guardate qua, ha detto Caino ad Abele, usciamo ai campi, e chissà Abele si è meravigliato, è la prima volta che mio fratello mi invita, chissà andare ai campi, chissà mi vuole offrire qualche cosa. Caino, andiamo al campo non solo a vedere, ti faccio vedere come Dio mi ha benedetto. Però stando nei campi Caino ha ucciso Abele. Vediamo lì una persona che usa la menzogna, una persona che è chiaramente identificata come incredula e ribelle, non solamente questo, se non che cerca di distruggere la persona più vicina. C'è un crimine qua, c'è spargimento di sangue e non deve succedere per forza fisicamente, perché la Bibbia dice chi odia suo fratello è un omicida, perciò un omicida non per forza deve spargere il sangue del fratello, se non che quello che aborrisce, quello che odia il fratello è un omicida. E allora bene, cosa succede? Cosa succede con quest'uomo chiamato Caino? Comincia a giustificarsi della sua colpevolezza. Nel versetto 9 l'Eterno dice a Caino, dov'è Abele tuo fratello? Ed egli rispose, non lo so, sono io forse il guardiano di mio fratello? Quando Dio gli chiede dov'è tuo fratello, avrebbe dovuto rispondere, io l'ho ucciso. Però egli nega la sua malvagità, la sta negando, dicendo, sono per caso io il guardiano di mio fratello? Non solo questo, se non che una persona incredula nega la sua responsabilità senza che gli chiedano. Dio non gli stava chiedendo se era il guardiano o non il guardiano di suo fratello. Dove sei? Gli stava chiedendo. Dell'abbondanza del cuore parla la bocca, la persona comincia a difendersi, no, io non sono il guardiano di mio fratello, ma nessuno gli aveva chiesto questo. E non solamente questo, se non che non confessa il suo male. Non gli dice io ho peccato contro te e contro il mio fratello. C'è un silenzio colpevole davanti alla domanda di Dio. Che hai fatto? Che hai fatto? Non gli risponde. Dice che una persona che cammina in incredulità è una persona che non confessa il suo peccato. La cosa triste è che siccome coscientemente ha deciso di essere incredulo, la ribellione pone il suo trono nell'anima e nello spirito e certamente chiede giustizia da Dio. Qui c'è la coscienza di aver lasciato che l'incredulità partorisse il peccato. A partire dal versetto 11 troviamo le diverse conseguenze. In questo versetto 11 dice, e ora tu sarai maledetto, condannato ad errare. Maledetto, condannato a errare lungi della terra che ha aperto la bocca per ricevere il sangue del tuo fratello. Che cosa significa maledizione? Destinato ad essere distrutto nella tua vita. Quando una persona, ascoltate questo, entra in incredulità, in ribellione, quello che cerca è maledizione. Per questo non prospererà in niente, se non che maledizione dello sforzo del suo lavoro. Versetto 12, quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggitivo. Giasco nella terra, quando lavorerai la terra non ti darai i suoi frutti, in altre parole, anche se tu lavori fino a mezzanotte non vedrai il frutto del tuo lavoro, c'è maledizione il risultato nel tuo sforzo lavorativo. Se voi pensate di essere una persona di successo per le vostre capacità, ascoltate, se andate in ribellione e incredulità non prospererete in nessun modo, non sarete prosperati, non vedrete il frutto del vostro lavoro. Riceverete la vostra paga in sacco rotto. Sentimenti di colpevolezza permanente vi faranno errare. Guardate cosa dice questo stesso versetto. Dice, vagabondo e fuggiasco sarai sulla terra. Gli sta dicendo, tu avrai un sentimento di colpevolezza tutto il tempo che avrai, che vivrai su questa terra e anche dopo la morte. Ossia la colpa non ti abbandonerà, un'ombra di tormento nella notte e nel giorno, per questi alcuni non dormono, non possono dormire, non possono mangiare in pace, non godono di queste delizie che il Signore ci ha dato, non godono di questo, cose belle che Dio ha fatto per noi, non sentono il sapore di niente, niente gli piace, e la moglie dice, ah, questo uomo che Dio mi ha dato. E così dice il marito, io non so come posso essermi sposato con lei, tutto, niente gli piace. C'è qualche caso qua, Caino, dove sei? E non solamente questo, se non che gli manca stabilità e senso di appartenenza, questo sentimento li hanno lo ha avvolto come un errante. Sarai un vagabondo e straniero sulla terra. Perché è straniero? Perché il Signore gli sta dicendo tu non avrai un senso di appartenenza. Per questo molti oggi hanno problemi esistenziali, problema di rappresentatività. Però chi è in Cristo Gesù, uno sa chi è e dove va. Io l'ho detto in varie opportunità, e che guardate, fratelli, la persona incredula, per esempio in questo caso Nietzsche, un filosofo che ha influito molto nella mentalità di Adolfo Hitler per alcuni suoi libri, e vediamo come quest'uomo, una volta che è salito su una barca che era proibito per non addetti, dice: chi sei, dove sei e dove vai? Nietzsche ha meditato qualche secondo e poi ha detto: ho meditato per 40 anni su questa domanda e non ho potuto rispondere. Era un errante, non sapeva la sua origine. Noi, invece che crediamo in Dio, sappiamo le nostre origini, sappiamo dove andiamo. Una persona che è errante non sa, non è stabile, vive con timore. Questa persona, Caino, ha sperimentato una vita di tormento spirituale ed emozionale. Al versetto 13 ha detto Caino a Dio: il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportare. Caino comincia a sentire un dolore per il suo tormento, per il suo dolore spirituale. Questo è un rimordere dalla coscienza. Stava male per la sua conseguenza, ma non per aver offeso Dio. Quanta gente esiste su questa terra che sentiamo dolore per le conseguenze che abbiamo dei nostri errori, però non sentiamo dolore per aver offeso Dio. Questo è egoismo. La cosa migliore che avrebbe potuto fare Caino avrebbe dovuto dire: Dio mio, perdono, ho peccato contro te. Ma lui cercava solo di giustificarsi. E adesso cosa mi succederà? Sembrano gente con molta pietà, però sono gente più superbe che possono esistere sulla terra, avendo questa commiserazione. E guardate cosa è successo a quest'uomo Caino. Comincia a dar la colpa a Dio di essere cacciato, quando invece è lui che ha scacciato Dio. Versetto 14: ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo e Dio sarà nascosto dal tuo cospetto. Stava colpevolizzando Dio. Ma Dio non vuole che nessuno si perda, è l'uomo che ha cacciato Dio. Danno la colpa a Dio perché Dio non mi ama. Invece sono loro che hanno offeso Dio. Mi cacci dalla terra. Dio non vuole che nessuno si perda, se non che tutti arrivino a pentimento, ma quest'uomo ha deciso un'altra cosa, rinunciare alla fede in Dio, in altre parole convertirsi in una specie di apostata, perché dice: dalla tua presenza mi nasconderò. In altre parole, io non voglio sapere niente di te. Dalla tua presenza mi nasconderò. Dio, tu mi hai trattato così male che io non voglio sapere più niente di te. Questa è l'attitudine che succede nella vita degli increduli e i ribelli. Diventano vittime dei timori, di essere distrutti per non godere dell'esperienza di Dio. Nel versetto 14 dice: sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, e avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà. L'empio, come qua Caino, pensava già che lo avrebbero ucciso. In quel tempo non c'era altra popolazione se non che i suoi genitori. Sembra comico, però non era comico, però non è tanto comico. Come i suoi genitori l'avrebbero uccisi? Però egli sapeva che, siccome la paga del peccato è la morte, quando una persona è così, è vittima di timori, vive permanentemente questa situazione, e non solamente finisce lì, vediamo la trascendenza dell'incredulità e della ribellione. In primo luogo c'è stato un castigo in vita che è stato permanente. Per questo il versetto 15 dice: l'Eterno gli disse: perciò chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte di più. L'Eterno mise un segno in Caino finché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. Ossia che quest'uomo ha avuto un castigo per tutta la vita, mattina, mezzogiorno e notte sentiva dolore nel suo cuore per tutte le sue disgrazie, ha perso tutte le sue grandi opportunità e non solamente questo, se non che ha sperimentato una disorientazione, perché dice il versetto 16, e Caino si partì nel cospetto dell'Eterno e dimorò nel paese di Nod. E cos'è la terra del paese di Nod? È il paese del niente, questo significa Nod, parla lì della terra dell'errante. È una terra dove non c'è niente, una totale disorientazione per la vita di Caino. Però anche, fratelli, vediamo qua che da origine o discendenza che non ha timore di Dio, e a partire dal versetto 17 in avanti vediamo discendenza di Caino, una discendenza che in primo luogo era orientata verso il materialismo, verso la sensualità e orientata alla violenza. Le tre cose che affettano una società, che cosa tremenda, fratelli. La cosa più saggia è dire: io credo in te, nella tua parola. È tempo, fratelli, che torniamo alla parola, che ritorniamo a Dio, che crediamo a Dio. La persona che ha scelto l'incredulità si convertirà in ribelle, e convertirsi in ribelle e va a avere le stesse conseguenze di Caino. Fratelli, è saggio dire al Signore: Signore, io credo la tua parola e mi determino nel tuo nome a credere a quello che è scritto, e in base a questo camminerò. L'obbedienza sarà determinata dalla fede in quello che Dio dice, e le disobbedienze sarà il risultato dell'incredulità. Chiedo: dove vogliamo passare i nostri ultimi giorni sulla faccia di questa terra? Dove vogliamo passare l'eternità? Fratelli, l'obbedienza alla parola, se crediamo la parola avremo benedizione, ma se siamo insensati, coscientemente decido di essere incredulo, le conseguenze le pagherò su questa terra e dopo la morte. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per il tuo amore e il tuo potere. In questo giorno, Signore, siamo davanti a te e chiederti aiuto. Mentre voi continuate a pregare, voglio farvi una domanda. C'è qualcuno che può dire definitivamente: io ho bisogno che Dio mi cambi, che Dio mi perdoni, che Dio faccia di me una nuova creatura. Lì dove siete, cari amici e amiche che ci state visitando, alzate la vostra mano. Dite: io non voglio uscire da questo luogo senza il miracolo del perdono dei miei peccati. Mi sono stancato di camminare come errante, perso, disorientato e triste e con molta confusione. Però Dio è buono. Egli ha provveduto di un vestito di amore e di potere. C'è qualcuno che vuole dire: sì, io voglio dare la mia vita a Cristo? Alzate la vostra mano lì dove siete. Oh, c'è qualcuno che vuole dare il suo cuore a Cristo? Dio vi ama. Questo è il giorno in cui vi potete decidere a dare il vostro cuore a Dio. Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Bene, prendiamo una decisione come popolo di Dio, che è questa: decidere di essere credenti in Dio e nella sua parola. E come conseguenza verrà l'obbedienza e l'offerta della fede, l'offerta di fede nella sua parola ci farà obbedienti. Se voi avete avuto problemi con la disobbedienza, le radici di incredulità, mettete la vostra fede in Dio e la sua parola e vedrete che sarà molto più facile piacere a Dio attraverso la fede. Signore, siamo davanti a te, chiedendoti, o Signore, il tuo aiuto, la tua misericordia. Ti chiediamo che ci perdoni, Signore, per le tante volte che abbiamo disobbedito, ti abbiamo offeso, tutto a causa di aver posto fede dove non avremmo dovuto metterla. Ma a partire da questo giorno, Signore, vogliamo come Abele recarti un'offerta di fede, crederti, credere alla tua parola. Questo è quello che tu aspetti di noi per benedirci. Signore, in questo giorno ci pentiamo di ogni atto di incredulità e di tutti i peccati che sono venuti come frutto di questa incredulità. Perdonaci, Signore, lavaci col tuo sangue. Mentre, fratelli, partecipiamo degli elementi della cena del Signore, tutti coloro che hanno accettato Cristo possono partecipare alla Santa Cena. Però a partire da questo giorno, Signore, vogliamo come Abele darti un'offerta di fede, crederti, credere alla tua parola e quello che tu aspetti di noi per benedirci, Signore. Grazie, Signore. Grazie, ci pentiamo di ogni atto di incredulità e dei peccati che sono venuti come frutto di questa incredulità. Perdonaci, Signore, lavaci col tuo sangue.